Benvenuti alla 17ª puntata del podcast Raccontando Primo Levi, il canale dedicato ad uno dei più grandi scrittori italiani del secondo Novecento. Nell'episodio precedente abbiamo parlato dell'amicizia speciale che nasce ad Auschwitz tra Levi e Jean Samuel, detto il Piccolo, il fattorino del comando. Un'amicizia che viene riproposta all'interno di Se questo è un uomo attraverso un capitolo che risulta essere tanto breve quanto unico nell'economia del libro. Tra le sue poche pagine, infatti, si percepisce la magia di un'evasione, seppur soltanto mentale, dalle brutture del lager. Un'evasione che avviene grazie alla letteratura, al tornare sulle parole della Divina Commedia, a quell'Ulisse di Dante che in qualche modo sembra metaforicamente rappresentarli nel mare cupo e tempestoso del campo di detenzione. Un mare che pone Primo Levi di fronte a grandi interrogativi sulla natura dell'uomo e nelle pieghe di un vivere la vita quotidiana del lager lo porta a coniare il termine zona grigia, sulla cui definizione continuerà a lavorare, a scavare, anche una volta tornato a casa attraverso numerosi interventi pubblici, articoli scritti per la stampa e non ultimo con i suoi libri. Ma che cos'è la zona grigia? Innanzitutto c'è da fare una premessa doverosa sull'argomento, una premessa spiegata molto bene da Anna Bravo, storica e saggista, nel suo libro Intervista a Primo Levi, ex deportato, edito da Einaudi nel 2011 e scritto a quattro mani insieme a Federico Cerreia. La Bravo sostanzialmente scrive che dopo Primo Levi il termine zona grigia viene adottato in Italia con una rapidità stupefacente per indicare quelle persone che di fronte al male assoluto del lager e del nazismo non hanno scelto, che hanno mantenuto un atteggiamento di equidistanza fra gli schieramenti dei buoni e dei cattivi. Nei fatti equivale spesso a dichiarare che non c'è niente da capire. Grigiore, opacità, passività, il quadro è già tutto lì. Il concetto non nasce dall'analisi storica, la sostituisce e la fa apparire futile, l'esatto contrario di quanto fa Levi. Un Levi che nel libro I sommersi e i salvati sottolinea la necessità di conoscere invece le figure turpi o patetiche della zona grigia per conoscere realmente la specie umana, per saper difendere la propria anima quando una prova simile si dovesse nuovamente presentare. E ad essa vi dedica un intero capitolo del libro, un capitolo che Marco Belpoliti, nel suo Primo Levi di fronte e di profilo, edito da Guanda nel 2015, definisce un vero e proprio trattato di antropologia e psicologia del prigioniero, in cui si dimostra come quei luoghi in cui si ritrovano a convivere decine e decine di individui generino una dialettica di potere tra un vertice che comanda e una base che ubbidisce. E tanto più è ristretta l'area del potere, tanto più questa ha bisogno di ausiliari esterni. Tanto più è dura l'oppressione, tanto più è diffusa tra gli oppressi la disponibilità a collaborare con il potere, lasciando cadere la solidarietà. Così come scrive ancora Levi, nei Sommersi e Salvati, la zona grigia è una realtà dai contorni mal definiti, che insieme separa e congiunge i due campi dei padroni e dei servi. A popolarla è la classe ibrida dei prigionieri funzionari, che costituisce l'ossatura del lager e insieme il suo lineamento più inquietante. Vi era una specie di ordine che veniva a determinarsi grazie alle funzioni svolte all'interno del campo. Chi era detto a spazzare per terra, ad esempio, era un povero diavolo innocuo, ma il capo, anche quello più di rango inferiore, che era anch'egli un internato a tutti gli effetti, aveva poteri pressoché illimitati sulla vita degli altri prigionieri. Insomma, l'ordine concentrazionario si reggeva su un sistema di punizioni e privilegi che presupponeva l'assenso o quantomeno la tolleranza di una guardia, di un altro prigioniero collocato più in alto nella scala gerarchica dei deportati o la presenza di un comandante. Una sorta di casta sociale che riusciva a disaggregare anche gli ultimi, uomini che non erano ormai più intesi come tali. Ma vi era anche un'altra differenza che alimentava questo ordine interno, quella fra vecchi e nuovi prigionieri. Così l'ultimo arrivato, il numero grosso, cioè quello con il numero di matricola più alto, era il più grasso ed il più comico, perché era disorientato, perché non capiva i comandi che gli venivano urlati, perché era traumatizzato dalla spoliazione fisica e identitaria che aveva subito entrando nel campo. E questa visione portava i detenuti più anziani a prendersi gioco di lui, con una crudeltà tipica delle scuole o delle caserme, come se si volesse scaricare ogni fardello di oppressione, ogni frustrazione fino a quel punto accumulata su chi veniva dopo, come se fosse un destino da infliggere per successione. In poche parole, si assisteva ad un sistema capace di rendere tutti e allo stesso tempo vittime e colpevoli. Per cui la zona grigia è incredibilmente complicata e si estende su un perimetro che è difficilmente individuabile, un aspetto che basta per confondere il nostro bisogno di giudicare. Una cosa però è certa: brutalità e pietà possono coesistere in uno stesso individuo, in quanto l'uomo, per sua natura, non è né coerente né monolitico, per usare sempre una definizione di Levi, ed il potere è la chiave di volta nella trasformazione dell'essere umano. Ed una forma di persecuzione spietata come quella che i prigionieri erano costretti a subire nel campo non faceva che sviluppare e portare alla luce proprio quelle persone che, una volta datole il potere, ne rimanevano affascinate e corrotte. Levi negli anni 70 scriverà: «Il nazismo non santificava le sue vittime, le degradava e le sporcava, le assimilava a sé, e ciò tanto più quanto più esse erano deboli, bianche, prive di un'ossatura politica o morale». Quindi viene lecito domandarsi come si collochi il confine fra le colpe del sistema Lager e quelle determinate dalla debolezza del singolo individuo. Belpoliti, nel suo saggio, ci ricorda che lo scrittore torinese si preoccuperà proprio di fare un distinguo tra il giudizio etico sulle cause dell'oppressione e l'analisi dei meccanismi che producono la zona grigia, per poi spiegare che la massima colpa ricade sul sistema, sulla struttura stessa dello Stato totalitario, mentre il concorso di colpa dei singoli è sempre difficile da valutare. In Lager la distinzione fra bene e male sparisce, al suo posto si insinua un nemico indefinibile che spesso risulta essere non soltanto intorno, ma anche dentro ogni uomo. Un nemico che difficilmente poteva essere autodeterminato attraverso un lavoro di analisi personale. I prigionieri, nella maggior parte dei casi, avevano perso la misura delle proprie azioni e delle conseguenze che da essa si sarebbero potute scaturire a danno degli altri. Ognuno tendeva a pensare sempre di più solo e soltanto a se stesso, lasciando vincere l'indifferenza, l'apatia, diventando quello che nel gergo di Auschwitz si definiva il musulmano, cioè l'uomo giunto di fronte al proprio essere, allo stadio di premorte, svuotato totalmente della sua umanità, in un atto di ripiegamento su se stesso che sembrava metaforicamente ricordare il gesto di un musulmano durante la preghiera. Ma proviamo per qualche istante a rivivere la condizione di prigioniero ad Auschwitz attraverso la lettura della mia poesia intitolata «La gabbia e l'arena», contenuta nella raccolta «Il lato oscuro del centauro, 100 anni di Primo Levi». Ormai l'hai capito, che più non si può dividere, che il giudizio universale è cosa altra, e mai servirebbe quella sua idea da bene o male, quel taglio netto che tranquillizza, che ti dice dove stare. Chi non si vuole morto te. E non soltanto intorno preme il nemico, ma ti aspetta anche dentro, guardingo. Si prende della mano la parte che aiuta, priva la parola del suo essere conforto. Qui si respira la gabbia e l'arena. Qui tu hai occhi costretti alla dura ginnastica del non vedere mai, per chiamarsi fuori. Qui il mondo si atomizza, prende forma e aderenza al poco corpo che ti rimane, perché è proprio questo quanto si vuole, che tu sia solo nel pensarti, con i sorrisi sdentati dei più vecchi nella loro opania, pronti nel cederne il peso dell'offesa subita per catena nella sua precedenza. È così che l'uomo di sé mostra la natura, animale gregario per filamento genetico, schiaccia teste, seguendo un predisposto istinto al dominio, sugli altri, su chi resta indietro, su chi si sottrae all'ingranaggio. Bene, siamo arrivati alla fine anche di questo episodio. Non mi resta che darvi appuntamento al prossimo podcast, dove si parlerà di un Levi impegnato in un esame di chimica che dovrà sostenere per guadagnarsi un posto in uno dei laboratori di Monowitz, un lavoro che molto probabilmente contribuirà a farlo sopravvivere all'esperienza del Lager. A presto. Thank you.